Cari fratelli, diciamo che ho preparato, il Signore mi ha messo in cuore alcune riflessioni. C'è prima un piccolo preambolo che mi è venuto ieri sera mentre sono andato a fare una passeggiata e l'ho dettato al telefono e poi me lo sono stampato stamattina. Allora, questo è diciamo un po' un'introduzione a poi quello che leggeremo. Allora, cari fratelli, ci troviamo qui oggi perché in quanto credenti noi dovremmo, dico, essere consapevoli che la nostra vita non è solamente una vita biologica. Non viviamo per le cose che dobbiamo fare, per il cibo da preparare e per le uscite, per le vacanze o per la pensione, anche se sono tutte cose giuste e belle agli occhi del Signore, vedere gli amici, però non dobbiamo vivere per questo. Perché? Perché la vita è molto di più di quello che la materia ci può proporre. Ebbene, questo sentimento, un credente deve averlo nel suo cuore anche quando è giovane nella fede. Perché, anche se le cose del mondo che vediamo possono essere belle ed è anche una gratificazione, questo è anche giusto, ammirare la creazione e tutto. Però non sono le cose, c'è scritto che i cieli passeranno infuocati, tutte le cose saranno bruciate, quindi anche le opere dell'uomo saranno tutte bruciate, tutto quello che fa l'uomo sarà bruciato, come pure la creazione sarà dissolta. Ma perché dico questo? Vedete, 2 settimane fa sono andato a trovare una mia zia che era molto malata e adesso è mancata. Però la cosa più triste, oltre a vederla soffrire, perché soffriva molto, ha passato gli ultimi giorni della sua vita proprio in mezzo a sofferenze veramente molto, molto tremende. Però la cosa più triste che mi è venuta in cuore è pensare che, almeno questo è quello che so io, non ha conosciuto il Signore, mia zia. Quindi la sua sofferenza deve essere stata ancora più dura e più tremenda perché io non so cosa credesse. Ma perché parlo di questo? Perché c'è il problema fondamentale per l'essere umano, è la concupiscenza. E la concupiscenza cosa sarebbero? Se la scrittura dice che sono i desideri della carne e della mente, quindi le due cose vanno a braccetto. E possono essere molto numerosi e molto forti questi desideri, che sono sia intellettuali, quindi che legano le nostre curiosità, anche la nostra intelligenza può essere un aspetto carnale che dobbiamo cercare di combattere. Perché dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, contro le potestà di questo mondo, che è un mondo di tenebre. Ebbene, tutti questi desideri possono permeare la nostra vita, ma soprattutto, cioè, fanno sì che noi non abbiamo il tempo per le cose del Signore, cioè per leggere la sua parola e per riflettere, ma soprattutto possono entrare fino nel nostro cuore e prendere dominio, prendere possesso del nostro cuore. Ebbene, una persona in tale condizioni, questa è una cosa che mi è arrivata dal Signore, non può essere definita credente. È un credente che si è allontanato e che è scaduto dalla fede. Però noi, in quanto credenti, oggi ci troviamo qui perché un giorno ci è stata annunciata una buona notizia, come ha detto anche la sorella, ha ricordato la sorella Laura, che lei cercava, ma anche noi cercavamo, probabilmente alcuni in modo consapevole, altri in modo meno consapevole, però io sono sicuro che quello che vedevamo e quello che avevamo non ci bastava, perché anche così è stato per me. E quindi abbiamo sentito questa buona notizia e vuol dire che un seme è stato piantato nel nostro cuore da chi ci ha annunciato il Vangelo. E come dice la Scrittura, questo seme si è poi rivelato una radice che non aveva figura e bellezza alcuna da attirare i nostri sguardi. E qui è Isaia 53 quando parla di Gesù. Ma questo seme piano piano dava pace al nostro cuore. E quindi ho pensato anche quando la scrittura dice che un uomo si corica e poi si sveglia e questo seme cresce. E questa è una cosa fantastica, meravigliosa. E questo fatto che questo seme germoglia da solo è la nostra speranza, è per quello che noi ci troviamo qui oggi. È perché abbiamo sentito questo seme che ha messo radici e ha iniziato a germogliare. E beh, come ho detto prima, ieri ero un po' triste perché ieri ho avuto la notizia di questa mia zia che è mancata che ieri sera. Allora sono uscito a fare due passi e camminando pensavo un po' a tante cose quando ero giovane, con lei, con i miei cugini, così, tutte cose molto belle, sono dei ricordi molto belli. E però camminando ho visto su un muro un ragazzo, ma non so se fosse un ragazzo, hanno scritto con le bombolette "Viva la vita" con due punti esclamativi. E ho pensato, certo che è così, la vita è degna di essere vissuta ed è molto bella. Però ho pensato che questo ragazzo si è dimenticato di aggiungere una cosa, che è "Viva l'autore della vita, che è il nostro Signore". Perché dico questo? Perché io credo che c'è un tale bisogno di una vera vita. Infatti sappiamo che Gesù dice: "Io sono la via, la verità e la vita". Nella società, nelle nostre città, nelle nostre famiglie, c'è un tale bisogno di vita vera, di Gesù Cristo. E questo perché? Perché dobbiamo, come credenti, lottare contro questo materialismo che è solamente triste e che pervade tutti gli aspetti della società ed è dilagante. Anche le nostre famiglie sono pervase da questi ideali, da questi sentimenti. È un modo di vedere e concepire la vita. Certo, ci sono quelli che deliberatamente vanno contro le leggi di Dio. Sappiamo, vediamo cosa hanno fatto con i manifesti di Pro Vita e Famiglia. Cioè, adesso non voglio fare politica, ben inteso, però è sempre una questione spirituale questa. Perché si rivoltano? Perché vanno proprio contro Dio queste persone. Però ci sono allo stesso tempo tante persone sincere che hanno bisogno di una risposta. E chi è che deve dargli questa risposta? Siamo noi come credenti. Perché se no falliamo nelle cose più importanti a cui siamo chiamati dopo la santificazione, senza la quale non possiamo avvicinarci a Dio, che è la testimonianza. Ecco, questa è solo una breve introduzione. Adesso volevo solo leggiamo qualche versetto. Allora, il primo è il Vangelo di Marco, al capitolo 8, pagina 49, versetti 34-37. Se c'è qualche volontario.
Marco.
Marco 8, 34, 37.
Poi, chiamata a sé la folla con i suoi discepoli, disse loro: "Chiunque vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chiunque vorrà salvare la sua vita, la perderà. Ma chi perderà la sua vita per amor mio e dell'Evangelo, la salverà. Che gioverà infatti all'uomo guadagnare il mondo intero se poi perde l'anima sua? O che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua?"
Sono cose che conosciamo, però è sempre bene ricordarsi. Qua io metterei l'attenzione su rinneghi se stesso, chi vuol venire dietro Gesù. Chi vuol salvare la sua vita la perderà, ma chi perderà la sua vita per amor mio dell'Evangelo la salverà. E poi che cosa potrebbe dare l'uomo in cambio dell'anima sua? Questi sono gli aspetti più importanti. Poi, girando qualche pagina, andiamo a Marco. Vangelo di Marco 11, la parabola del fico seccato, però la conosciamo perché l'abbiamo letta forse anche nei culti precedenti. E sappiamo che il Signore ebbe fame e vide da lontano un fico che aveva delle foglie, avvicinato adesso perché probabilmente voleva mangiare dei fichi, ha visto che non c'erano dei frutti, c'erano solo foglie. E qua dice: "Perché non era il tempo dei fichi?" Probabilmente non era il tempo dei fichi, ma era il tempo per il Signore. cioè, il Signore aveva deciso di passare, e questo può essere un esempio per noi che il Signore può venire e decide lui quando venire, anche se magari possiamo dire non è il nostro tempo, cioè non siamo ancora maturi. È il Signore che è un po' come l'olio nelle lampade delle vergini e il fatto di avere i fianchi cinti, è tutto legato. E poi i versetti che volevo leggere, vabbè, Gesù va nel Tempio, adesso faccio un breve riassunto, va nel Tempio, scaccia i mercanti e dice, il mattino seguente al 20, dal 20 al 24, il mattino seguente, ripassando vicino al fico, lo videro seccato fin dalle radici. E Pietro, ricordandosi, gli disse: Maestro, ecco il fico che tu maledicesti è seccato. Allora Gesù, rispondendo, disse loro: Abbiate la fede di Dio. Perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: Spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Anche qui c'è un mucchio di significati. Io mi soffermerei su abbiate la fede di Dio e poi qualunque cosa domandate pregando, credete di riceverla e la riceverete. E poi ultimi versetti che volevo leggere sono in Vangelo di Matteo, al capitolo 12, qua in questa versione è pagina 14, che vanno i versetti dal 33 al 35. Qualcuno vuole leggere? Pagina 14, Vangelo di Matteo, capitolo 12, dal 33 al 35. Allora leggo io. Vieni. Laura, vieni.
O fate l'albero buono e il suo frutto sarà buono, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Infatti, l'albero lo riconoscete dal frutto. Razza di vipere, come potete dire cose buone essendo malvagi? Poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. L'uomo buono dal buon tesoro nel cuore trae cose buone, ma l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie.
Amen. Grazie. Ecco, abbiamo visto che il Signore dà quasi degli ordini, sono: o fate l'albero buono e buono sarà il suo frutto, o fate l'albero malvagio e il suo frutto sarà malvagio. Quindi noi abbiamo voce in capitolo in queste cose. Poi dice: poiché la bocca parla dall'abbondanza del cuore. Cosa abbiamo, quindi bisogna riflettere cosa abbiamo nel nostro cuore. Quindi l'uomo buono dal buon tesoro, cioè di cosa ha fatto tesoro nel suo cuore, trae cose buone. Invece l'uomo malvagio dal suo malvagio tesoro trae cose malvagie. Eccoci. Allora, sentiamo, quando noi ascoltiamo le parole del Signore, del Vangelo, ma questo vale per tutta quanta la scrittura. Sentiamo qualcosa di completamente diverso nelle cose che leggiamo rispetto alle cose del mondo che ci circondano e queste cose ci attirano. Vogliamo conservare la vita che avevamo, che abbiamo sempre condotto, oppure possiamo rinunciare alle nostre cose e abbandonarci al Vangelo e a Gesù, come dice, se perdete la vostra vita per amor mio del Vangelo, la conserverete, la conserverete in vita eterna, aggiungiamo. Quindi il credente che si avvicina alla parola del Signore deve arrendersi per avere la vera vita. E poi pensavo, leggendo sempre i versetti, quando un uomo si perde, questa è una cosa che può essere per un credente, ma anche per i non credenti, cosa può fare per tornare indietro? E soprattutto quando sei alla fine dei tuoi giorni, che cosa può fare? Tutte le nostre cosa possono fare tutte le nostre convenzioni, il nostro denaro, tutte le cose per cui ci siamo battuti. Ricordiamoci, ci sono molti esempi nella Bibbia che ci avvertono di questo, che quando intraprendiamo la strada del Vangelo non bisogna tornare indietro e volgersi indietro. C'è un esempio tremendo che è la moglie di Lot, che essendo Lot il nipote di Abramo, diciamo, Lot è stato avvisato dal Signore attraverso gli angeli che avrebbe distrutto la città di Sodoma e Gomorra dove loro abitavano. E visto che era un nipote di Abramo, era nella discendente, era diciamo nella famiglia di Abramo, il Signore ha avuto pietà di lui e l'ha voluto salvare. Ma la moglie di Lot cosa fece? Quando il Signore stava già buttando fuoco e zolfo, c'è scritto, dal cielo su Sodoma e Gomorra, la moglie di Lot, mentre si incamminavano per uscire, si è voltata indietro. E solo questo voltarsi indietro ha fatto sì che morisse all'istante. C'è scritto che è stata tramutata in una statua di sale. Quindi è un avvertimento molto forte per i credenti, per tutti, ma soprattutto per i credenti. E quando dice nel Vangelo, cosa daremmo in cambio noi se cosa giova guadagnare tutto il mondo e cosa daremmo in cambio noi per la nostra anima? E mi sono chiesto quanto vale l'anima di un uomo? In base a quello che vediamo nella vita di tutti i giorni, per l'essere umano che non è trasformato dalla parola del Signore, l'anima di un uomo vale pochissimo, vale niente, meno di zero. Invece per il Signore vale moltissimo. E l'uomo, essendo stolto per natura ed essendo nato, come dice la scrittura, completamente nel peccato, butta via la sua anima e non ci riflette nemmeno. Il credente, invece, se perde tutto quello per cui prima lottava, allora può salvare la sua anima e la sua vita. Poi, venendo al passo del fico seccato, Gesù ci dice: abbiate la fede di Dio. Quindi non è una fede nostra, è una cosa che ci viene affidata dal Signore. È un dono che il Signore ci fa. Infatti sappiamo, come c'è scritto in Romani, la fede viene dall'udire e l'udire viene dalla parola di Dio, ma è comunque un dono di Dio la fede. Quindi è una fede che, cioè, non è una nostra caratteristica in quanto esseri umani, perché prima nessuno di noi aveva fede. Potevamo rispondere alla chiamata del Signore, come dice, anche quando ci sono le persone che adempiono in se stessi la legge di Dio, allora dimostrano che quello che è scritto nella legge di Dio è anche scritto nel loro cuore. Ma questo è un altro caso rispetto a noi, perché noi abbiamo avuto la possibilità di conoscerla, la parola del Signore. La fede che noi abbiamo quindi è un dono di Dio, ma dobbiamo coltivarla. Perché dico questo? Perché molte volte ci sono dei credenti che, e tra questi mi metto anch'io, che magari hanno delle difficoltà nel cammino di fede. Ma perché? Perché essendo esseri umani, questo però non è una giustificazione. C'è scritto che il peccato così facilmente ci avvolge. Mi viene in mente il Salmo 19 del re Davide che dice: che lui è istruito dai giudizi di Dio, cioè i giudizi che Dio fa nella vita, per un credente sono manifesti, cioè si vedono quando il Signore giudica le cose. Magari fa vivere uno, fa morire l'altro, benedice una persona e non l'altra. Questi sono i giudizi di Dio. E il re Davide dice: io sono da essi ammaestrato. E poi però dice: preservami dai peccati di presunzione. Perché sappiamo che se uno pecca involontariamente senza esserne consapevole è meno responsabile, mentre quelli gravi sono i peccati di presunzione, perché se continuano nella vita di un credente si arriva a sfidare il Signore. Soprattutto mettersi contro il Signore perché si banalizza il sacrificio di Gesù e diciamo, è quasi come se un credente volesse beffarsi di Dio perché, anzi, si vuole beffare di Dio se non si rende conto. Se non gli arriva, diciamo, un altro credente che gli dice: guarda che se continui così vai verso la morte certa, oppure ci sono quei culti che ti danno delle mazzate che... Ma ben vengano queste mazzate, perché vuol dire che il Signore ha ancora misericordia di chi ha intrapreso la via della fede e non è ancora completamente libero. Ecco, dicevo, se uno, ecco, pecca, e Davide dice: io voglio essere preservato, chiedo al Signore di preservarlo dai peccati di presunzione, che sono i peccati più gravi. C'è un esempio in Ebrei 10 quando parla che non c'è più nessun sacrificio per quando uno pecca deliberatamente. E questo è un capitolo molto profondo che potrebbe essere anche oggetto di uno studio. Però ecco, quando uno pecca, poi dopo, se è sincero, la sua coscienza lavora e si pente. Però anche questo pentimento non può essere una prassi, una regola. Cioè io pecco, mi pento. Poi va tutto bene, capitano 2 mesi, pecco di nuovo e mi pento. Perché lì ci mettiamo del nostro, ci mettiamo. E quindi soprattutto questo giochino, peccare, pentirsi, equivale come andare contro lo Spirito Santo che ti chiama al ravvedimento, ma il ravvedimento deve essere completo. E vuol dire che noi focalizziamo l'attenzione sulle nostre capacità, cioè è quasi come se facessimo un sacrificio, il pentimento è un sacrificio, che noi, il nostro sacrificio nei confronti della parola di Dio che ci vogliamo sottomettere. Questo è una cosa, è un errore, che non è, è un modo di vivere la fede che non è biblico, perché la fede, il Signore ci insegna altre cose. Perché noi dobbiamo analizzare bene le scritture per capire, proprio dal punto di vista razionale, poi se siamo sinceri che il sangue di Gesù ci purifica, allora il Signore ci manda lo Spirito Santo, lo Spirito Santo ci fa comprendere le scritture. Prima dobbiamo capirle dal punto di vista razionale, cioè cosa vogliono dirci. E poi dopo il Signore ci rivela i significati più profondi col suo Spirito. Non siamo noi che le comprendiamo, noi dobbiamo comprenderle dal punto di vista logico, che sono collegate le cose, perché il Signore non ha fatto una cosa slegata, ha fatto scrivere la sua parola che è completamente collegata dalla prima riga del primo libro della Genesi all'ultima riga del... Tutto quello che ci sta in mezzo è tutto interconnesso, perché è volontà del Signore che sia così. Ebbene, cosa dicevo? Volevo dire solo che non bisogna fare questo gioco di peccare, pentirsi, come dice Ferruccio, fare la Maddalena penitente. È vero, però è anche drammatico questo, perché se noi ci ricordiamo cosa nella parabola del figlio prodigo, cosa dice il racconto? La cosa più grande che capita a questo ragazzo, a parte che il padre è sempre lì pronto ad accoglierlo. E questo succede anche per noi, come sappiamo bene, anche il canto Mille Verò lo descrive molto bene questo fatto. A parte questo fatto che è indubbio, è un punto fermo per un credente, però la cosa che è più grande che gli capita a questo ragazzo è la conversione. E la conversione che cos'è se non perdere tutte le convinzioni che aveva prima, rinunciare a se stesso? Sappiamo che il figlio prodigo aveva chiesto tutti la parte della sua eredità, era andato a sperperarla, aveva vissuto in modo dissoluto, ma adesso non dice bene cosa ha fatto, però in modo dissoluto sappiamo tutti che è una cosa molto grave agli occhi degli esseri umani, ma soprattutto agli occhi di Dio. E cosa fa? Lui si ritrova in difficoltà, perde tutto e va a fare il servo di un essere umano, quindi un credente che abbandona il padre, la via, cosa gli capita se non essere schiavo di un altro essere umano? Perché la cosa peggiore è così, è sempre stato così, anche la storia degli ebrei ci insegna questo, cosa è successo. È così anche per il credente. Però quando diciamo che lui voleva addirittura mangiare, come si chiamano, i bacelli dei maiali, talmente era povero. E cosa succede? Che rientra in sé, cioè rinsavisce, perde la sciocchezza che aveva, la futilità a cui aveva dato peso fino a quel momento lì, alle cose superficiali e futili. Rientra in sé e confronta la sua condizione con la condizione dei servi di suo padre, che comunque, pur essendo servi, hanno da mangiare e non manca il cibo a casa di suo padre. E allora cosa fa? Si rialza e dice: andrò dal Padre mio. Questa è una cosa meravigliosa che è successa a tutti i credenti. Se siamo credenti, ci succede a noi anche la stessa cosa. E quindi quello che vuole dirci il Signore, che cos'è? Che dobbiamo lavorare sulla conversione del nostro cuore. Infatti Gesù dice, in Apocalisse c'è scritto: acquistate da me del collirio. O prendete da me le vesti bianche, oppure rivestitevi l'armatura del cristiano, oppure Gesù mi sembra, adesso non so più dove, dice rivestitevi di me, cioè siate rivestiti delle mie caratteristiche, di me stesso, oppure prendete su di voi il mio giogo, cioè cercate di avere un rapporto fiducioso nei miei confronti, venite di presso me che il peso lo porto io, perché il mio giogo è leggero, il mio carico è leggero, perché io sono mansueto e umile di cuore. Ecco qua il Signore dice: siate come me, mansueti e umili di cuore. E quindi il Signore, il messaggio forte, ci dice di perdere la nostra vita, lavorare per la conversione, avere la sua fede. Sono tutte cose che naturalmente non ci appartengono. E quindi un credente cosa si deve, sincero, cosa deve fare? Non è che deve farlo, deve essere spontanea questa cosa, perché se no non ha valore agli occhi del Signore. Ma anche agli occhi degli esseri umani, perché se facciamo una cosa in modo religioso, gli esseri umani se ne accorgono, perché non sono scemi. Cioè, i non credenti se ne accorgono, voglio dire, i non credenti, non gli esseri umani, siamo tutti esseri umani. I non credenti se ne accorgono. Ebbene, è vero per noi che tutto quello che pensavamo e credevamo prima, cioè le nostre più intime convinzioni, sono veramente tutta spazzatura, come dice l'Apostolo Paolo. E questa è la domanda che dobbiamo porci. Ci siamo veramente spogliati di tutto? Ebbene, il Signore vuole che noi ci spogliamo di tutto. Quando inizia un lavoro nel credente, è proprio per questo, vuole che ci spogliamo di tutto, di tutte le nostre frivolezze, di no, tutte le cose che non servono per vita di fede. E quindi se un credente matura questo passo, cioè di voler lavorare sulla sua conversione, non sul suo pentimento. Perché il pentimento è come se tu volessi combattere contro il peccato che ti vince, ma non ce la farai mai. Perché l'essere umano non è forte come il diavolo, è solo l'armatura di Dio, cioè la fede in Dio, però noi dobbiamo voler questo, dobbiamo voler vincere sul peccato. Ebbene, se desideriamo conoscere Dio, cioè le sue caratteristiche, questo Dio ci attira per le sue qualità, cioè la sua grandezza. Sappiamo le caratteristiche di Dio quali sono, la sua fedeltà, la sua giustizia, il suo amore, la gelosia nei confronti dei credenti, l'ira che si rivela contro chi non fa la sua volontà e si oppone al suo piano, ai suoi piani, la serietà che ha il Signore e la sua intelligenza. Se maturiamo questo in rapporto alla consapevolezza del nostro stato di creatura decaduta per via del peccato, e poi, se siamo sinceri nei confronti di Dio, allora il pentimento è una conseguenza naturale della conversione. Non dovremmo più fare questa lotta col peccato e poi ci pentiamo e poi lottiamo di nuovo col peccato e ci pentiamo. La conversione porta al pentimento. Infatti, in Atti, quando il giorno di Pentecoste lo Spirito Santo discende sulle persone che erano, mi sembra, a Gerusalemme. C'erano discepoli anche non credenti, dice che tutti sentivano parlare nella loro propria stessa lingua. Al che si alza Pietro, perché qualcuno li prende in giro, dice: sono ripieni di vino queste persone che parlano in varie lingue. E Pietro si alza tra i 12 apostoli e dice: racconta la storia di Gesù, cosa è successo a Gesù, perché è morto e è stato risuscitato. E cosa succede? Che molte persone che erano lì presenti, che ascoltavano, probabilmente sicuro non erano credenti, c'è scritto, essi, udite queste cose, furono compunti nel cuore e dissero a Pietro, che dobbiamo fare? Allora Pietro disse, ravvedetevi e ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei peccati. E questo equivale a dire, cambiate completamente il vostro modo di pensare e credere. Quindi è necessario che un credente trasferisca la fiducia che ha in se stesso, nelle sue capacità, anche nelle sue stesse capacità di affrontare il male, a Gesù, e deve abbandonarsi a Lui. E questo vuol dire non fare più un pentimento rituale, non avere più un pentimento rituale, ma una vera e propria conversione. Questa cosa deve essere reale per tutti noi, se no rischiamo di scadere dalla grazia di Dio. Infatti credo che ci possano essere dei credenti in cui il peccato fatto in passato è così grave e così profondo il male che uno ha subito, ha fatto. Il peccato sappiamo che è una cosa che pervade tutto il mondo, è peggio di un virus letale perché colpisce chi lo fa, ma anche chi non lo fa ne subisce le conseguenze. Quindi è una cosa che si diffonde in tutto il mondo. E quindi questo peccato che è stato fatto da noi in passato può a volte perseguitarci e può ritornare l'amarezza. O ci sono quelle giornate in cui, almeno a me è successo in passato, in cui il cielo al di sopra poteva essere veramente pesante, il cielo sopra che abbiamo la testa è veramente più cupo di ieri sera, proprio plumbeo. E queste sono le schiavitù che ritornano a domandare la loro... È come quando la mafia torna a chiedere il pizzo. E così è la schiavitù che non ti lascia vivere, ti torna a chiedere il prezzo della tua anima per poterti dare questa illusione temporanea di pace e di... E così la schiavitù torna a credere il prezzo dell'anima che abbiamo letto prima. Qual è il cosa darà un uomo in cambio della propria anima? Questo però per un credente non deve essere una condizione, può essere temporanea, ma deve essere per forza superata. E siamo sicuri che il Signore ci può liberare da questo male, da questa cosa che ci pervade. Almeno con me è stato così perché io avevo dei momenti proprio cupi nella mia vita quando non conoscevo il Signore. Pian piano il Signore mi ha liberato da queste cose. Perché facevo il peccato? Perché non ero felice. Allora pensavo che le illusioni terrene potessero compensare questo vuoto che avevo dentro. Perché avevo un cuore completamente vuoto, riempito solo di queste schifezze, stupidaggini, tutte cose inutili. Un'altra cosa che voglio dire è che anche lo stato di torpore non è solo le dipendenze che sono evidenti, che possono essere, sappiamo, adesso non è che voglio citare, ma siamo tutti vaccinati maggiorenni, come si dice. Sappiamo quali sono le schiavitù che possono legare un uomo. Però anche, voglio dire, lo stato di torpore che può a volte assalire un credente, figlio di questo peccato. E di sicuro se siamo in questo stato di torpore, di sonnolenza, di diciamo non reagire alla parola del Signore, io credo che ci avviciniamo velocemente a scadere dalla grazia del Signore, quindi bisogna correre ai ripari subito, perché come è veloce corre il tempo, sappiamo che diciamo, è già di uno passata una settimana e poi passano gli anni. È molto più veloce ci avviciniamo a perdere la nostra anima, molto più velocemente. Come corre veloce il tempo, così noi altrettanto velocemente ci avviciniamo a perdere l'anima. È una cosa che corre ancora più velocemente. Allora potrà passare il Signore e a cercare dei frutti e non li troverà. Perché noi diciamo che non è ancora tempo nostro. Però per il Signore era il tempo di passare a vedere se il fico aveva dei frutti. Ed è stato seccato. Ecco, noi dobbiamo approfittarci della misericordia e della bontà di Dio, perché sennò è solo una scusa per noi e ci avviamo verso la sorte di chi non, degli impenitenti. In questi giorni che cercavo di riflettere sulle scritture, pensavo che cosa potrò dire domenica. Ma poi il Signore mi ha fatto ricordare, come sempre intervenuto, quando si trattava di fare la sua volontà. E qual è la sua volontà? La sua volontà è che noi ci santifichiamo, ma è anche che ci troviamo attorno alla sua parola, nel giorno che lui ha indicato, per riflettere alla sua parola, per prendere da lui, quando moltiplicava i pani. Tutti prendevano e ne avanzavano addirittura 12 ceste, per dire che il Signore ci dà molto di più di quello che noi crediamo e speriamo. Lo dice in mille punti la Scrittura, quando dice: se voi che siete malvagi date una cosa buona ai vostri figli, ma come fate a non credere e a non essere sicuri che se chiedete qualcosa a me, secondo quella che è la volontà del Padre, io non ve la dia? E in altri punti dice: portate tutte le offerte alla casa del tesoro e vedrete se io non vi riverserò, vi aprirò le cataratte, cioè non vi riverserò talmente tanta benedizione che non sapete più dove metterla. Dobbiamo fare attenzione anche alla vita dei credenti che ci sono stati di esempio, perché anche nella scrittura c'è scritto così, dice: vedete ai fratelli anziani come sono stati i giorni della loro vita, soprattutto i giorni della loro maturità, e traete esempio da questi per vedere come il Signore può benedirci, ma se non ci può benedire se noi ci pentiamo in continuazione e non ci convertiamo veramente. Ecco, la volontà del Signore è che ci santifichiamo e che ci troviamo attorno alla Sua parola, perché, come abbiamo sentito forse anche nella preghiera di Laura, oppure in un canto, solo in te abbiamo, solo nella Tua parola abbiamo vigore, Signore, solo in te possiamo trovare forza. Ecco, mi sono detto, se il Signore è intervenuto su questo aspetto della nostra vita, perché non dovrebbe intervenire quando gli chiediamo aiuto per sconfiggere il peccato che così facilmente ci avvolge? Infatti, Gesù cosa dice? Fate l'albero buono, però era l'altro. Abbiate la fede di Dio in Marco. Se qualcuno vi. Perché in verità vi dico che se qualcuno dirà a questo monte: spostati e gettati nel mare, e non dubiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avverrà, qualunque cosa dirà gli sarà concessa. Perciò vi dico: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. E questa è la fede di Dio, non è la nostra. Perché il Signore non dovrebbe intervenire quando gli chiediamo di sconfiggere assieme a noi quello che ci vince e non ci fa stare sereni, che può essere o un peccato che uno fa, ma anche può essere altri uomini che ci fanno del male. Non è detto che deve essere solo un peccato che noi facciamo, perché il peccato può agire anche attraverso altre persone sulla nostra vita. Vedete, poi mi torna sempre in cuore l'esempio di Abramo in Ebrei 11, quando racconta del sacrificio di Isacco e dice: Abramo ritenne che Dio era potente da resuscitarlo anche dai morti, per cui lo riebbe come per una specie di risurrezione. E questa è la fede, è l'unica fede che possiamo avere noi, non possiamo avere un'altra fede, perché la fede è di Dio. Poi ci sono chi è più esperto, è più maturo, è più forte nella fede perché il Signore l'ha veramente rivoltato, l'ha rinvigorito, l'ha fortificato nelle convinzioni. Quindi è una fede più matura, però è la stessa fede anche di quello che inizia, come può essere per Irene, per Marco, per tutti i fratelli più giovani nella fede. Ecco, Abramo ritenne che Dio era potente da risuscitarlo anche dai morti. Allo stesso modo noi siamo sicuri, certi, che se chiediamo qualche cosa al Signore secondo la sua volontà, Lui ce la concede. Perché il Signore è infinitamente più buono e più saggio di quello che possiamo pensare. Non solo che possiamo essere noi, perché noi non siamo né buoni né saggi. Ecco, questo può succedere però se noi siamo veramente una nuova creatura, se abbiamo fatto l'albero buono, come diceva prima, perché dobbiamo lavorare noi, il Signore ci lascia il compito di lavorare. O fate l'albero buono e buoni saranno i frutti, o fate l'albero malvagio e i frutti saranno malvagi. Il Signore però ci lascia liberi di scegliere. Perché la nostra volontà è importante. Quindi sta a noi scegliere di essere un albero buono e di costruire nel nostro cuore quest'albero buono, essere circoncisi, lottare per questa circoncisione, lottare quando ci sono le potestà del male che vogliono imporre le loro cose. Noi non è che dobbiamo lottare facendo la guerra. Noi diciamo, noi non siamo d'accordo, però la nostra voce dobbiamo mettercela. Quindi da parte nostra ci vuole la volontà di credere per essere un albero buono, per morire, come dice anche la canzone, al mondo, affinché le altre persone attraverso di noi vedano Dio. Perché c'è da scritto, poiché tutto quello che è nato da Dio vince il mondo. E questa è la vittoria che ha vinto il mondo, la nostra fede. Ecco, queste sono le ultime parole che volevo dire. E che se veramente il Signore ha operato in noi, lo porta a compimento quello che Lui ha iniziato, come sta scritto, mi sembra, in Filippesi. Però noi da parte nostra dobbiamo metterci la voglia di fare, l'entusiasmo di testimoniare, essere indomiti, indomiti perché sappiamo che la ricompensa è grandissima, il tesoro è grandissimo che il Signore ci ha lasciato. Abbiamo visto che c'era. Cosa dice in molte parabole? Il regno dei cieli è simile a una parte di lievito che una signora mette nella pasta e questa parte di lievito fa lievitare tutta la pasta. Oppure quando trova una perla di gran valore. Il regno dei cieli è così. La promessa del Signore che è richiusa qui, che può essere, questa cosa può essere anche dei nostri cuori, perché dice, mi sembra, dice, mangiate la mia parola. Cioè, prendiamo queste lettere e facciamocele nostre, nutriamoci di quello che il Signore ci vuole dare, del pane che ci dà il Signore. E quello che ci dà non cade a vuoto, perché porta frutto e porta cambiamento nelle vite di tutti. Ma per cosa? Per dire che siamo belli, intelligenti e che il Signore ci ha benedetto? Assolutamente no. Questo serve perché questo seme noi a nostra volta possiamo piantarlo in qualche cuore. Che ha bisogno, perché ci sono tante persone che hanno un disperato bisogno della parola del Signore, della presenza del Signore nella sua vita, perché questo mondo è veramente schifoso. Il materialismo è una cosa che veramente distrugge prima l'anima umana, perché non, il materialismo, l'essere umano, non conta niente. L'anima di un uomo non ha valore. Non ha valore per quello che si può vendere tutto. Un modo di dire del mondo è ci si mette d'accordo, troviamo il modo di metterci d'accordo. Ebbene, il Signore ci dice, con me l'unico modo che avete per mettervi d'accordo è questo. È il patto che io ho sancito prima con le leggi date a Mosè sul monte e poi col sangue di mio figlio Gesù, che ho mandato affinché tutti i credenti che hanno bisogno, tutti i malati, dice, possano riceverlo e avere dei benefici e avere salvo la propria vita. Ecco, che il Signore ci voglia ancora benedire con la sua parola e con la sua presenza, perché l'unica cosa che conta nella vita è questo. Amen.